Ciao, ti presento Jack.
Un minuto. Siamo arrivati anche oggi, Giovedì 20 di marzo. Ben ritrovati, cari ascoltatori, ben ritrovate, care ascoltatrici, benvenuti e benvenute a un nuovo appuntamento con Jack, il magazine musicale di Radio Popolare. Anche oggi un sacco di musica di cui parlare, un po' di musica da ascoltare. Sono contento oggi perché nella seconda parte con noi avremo Mauro Ermanno Giovanardi, Cesare Malfatti, che è Illa Cruz, che la scorsa stagione sono stati parecchie volte qui a Jack. Adesso sono in giro a portare... celebrare i 30 anni del disco d'esordio. Sono proprio a metà di questo tour di 4 date, domani a Settimo Torinese. E insomma, dalle 14:30 sono qui con noi, tornano qui con noi, che è un po' come fare tappa a casa, no? Un attimo di sosta prima di ripartire. Non vedo l'ora. Ma non è tutto ciò di cui parleremo. Avevamo accennato qualche giorno fa, il giorno in cui era uscita in realtà alla notizia, se ricordate, di Neil Young, che ha deciso di togliere i biglietti Platinum e tutti quelli, insomma, con un rincaro maggiore dai suoi concerti. La questione è un po' più complicata di quello che sembra. Oggi approfondiremo con Emiliano Colasanti, tra poco in realtà. Per tutto il resto, 331-6214013, che è il numero per sms, whatsapp e telegram, oppure diretta at popolarenetwork.it, che è il numero mail, non è il numero, è il contatto mail. Sono comunque i contatti a cui potete trovarci, da qui alle 15. Oh, è finita anche la base. Questo vuol dire che è ora di partire e, come ogni giorno, partiamo andando a pescare dal disco della settimana, che è Warm Up, firmato da Etienne de Crécy, che è l'artista della settimana, in questo brano con Caroline Rose. Questa è We Can Have Fun.
Go down.
We Can Have Fun, il disco di Tende Cressie, Warm Up, Carolyn Rose sulla traccia, su questa traccia con l'artista francese, 14:07 minuti, questo è Jack, il magazine musicale di Radio Popolare. Qualche tempo fa, tipo la scorsa stagione, avevamo iniziato a parlare di tutti i pacchetti speciali che ultimamente si accompagnano alla vendita dei biglietti standard per i concerti, promettendo esperienze particolari che vanno dai biglietti del pit, quindi per vedere più da vicino il concerto, viverlo sotto palco, agli ingressi anticipati, fino ad arrivare, eravamo partiti da questa notizia, a pacchetti che promettono di fare la foto con l'artista, in quel caso se non sbaglio era Tananai, in cambio di un sovrapprezzo di 100 euro. Ecco, la notizia da cui ripartiamo oggi, l'abbiamo data qualche giorno fa, riguarda Neil Young, che ha deciso per il prossimo tour, quello che partirà con la data in Ucraina che ha annunciato settimana scorsa, di eliminare l'opzione dei Platinum Ticket per l'acquisto dei biglietti. Quindi questi biglietti che sono standard, che però vengono messi in vendita sulle stesse piattaforme ufficiali, seguendo la legge di domanda e offerta, non ci saranno nel suo caso. Per parlare di tutto questo e fare un po' il punto e capire se questa cosa ha senso o meno, torniamo a parlarne con Emiliano Colasanti, con il quale già avevamo parlato dei vari pacchetti. Ciao Emiliano, ben ritrovato a Jack.
Ciao, bentornati e un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, riprendiamo non da dove eravamo rimasti, ma da dove ci ha riportati Neil Young e prima di lui in realtà anche Robert Smith dei Cure, perché anche lui ha avuto questa idea. Vediamo di capire però di cosa si parla quando si parla di Platinum Ticket e da dove è nata l'idea di creare i Platinum Ticket.
Beh, allora, da dove è nata l'idea è credo molto semplice, no? Viviamo comunque in una società dove tutto è monetizzabile. E storicamente siamo abituati a quei concerti, grandi raduni con la gente che va a dormire, ma cosa che succede ancora? Giorni prima dell'inizio del concerto per prendersi i posti. Da qualche anno si è pensato che poteva essere, soprattutto dopo il Covid c'è stata poi l'aver accelerato da questo punto di vista, si è pensato potesse essere sensato dividere anche una platea di posti in piedi, dove magari una volta c'era solo il pit e poi il retro, dividerla in vari settori, quindi ci sono i vari Golden Pit, Golden Circle, cioè lo avete visto, cioè se avete provato a comprare i biglietti per qualche grande concerto negli Stati Italiani di quest'anno, penso a Kendrick Lamar e Sisa a Roma, e avete visto che il Prato è diviso in 8-9 settori. E questa è la cosa. Poi c'è anche l'altro discorso, che sono siccome appunto la musica è sempre più liquida, la musica liquida scorre, nel senso che arriva, si ascolta e si dimentica alla velocità della luce, si è ben pensato anche di dare un valore proprio all'esperienza, no? Perché il concerto è l'unica esperienza irreplicabile, emotiva, volendo sempre diversa a se stessa, e quindi in alcuni casi sono stati inventati anche appunto questi biglietti che permettono di assistere al soundcheck, di stare vicino all'artista, di avere dei gadget, perché in alcuni casi puoi anche solo avere dei gadget, eccetera eccetera eccetera. Per esempio l'ultimo tour di McCartney addirittura c'era questo accesso costosissimo al soundcheck, che prevedeva, e in realtà era anche figo come idea, nel senso che McCartney ad ogni soundcheck faceva un concerto di un'ora, quasi sempre pieno di pezzi che poi non avrebbe suonato la sera. E quindi era anche un'esperienza particolare. Però se poi andiamo ad analizzare quelli che sono i discorsi di accessibilità della musica, il fatto che comunque la musica ormai sta diventando sempre più una faccenda di classe e quindi un intrattenimento per ricchi, la situazione è scomoda, perché insomma il costo dei biglietti lo vediamo tutti, ci sono varie ragioni per questo costo dei biglietti, ne avevamo parlato l'altra volta. Il fatto che gli artisti cominciano a sensibilizzarsi è importante, fondamentale. Ovviamente lo possono fare quelli che hanno il potere contrattuale gigante, che ha un Neil Young che fa questo lavoro da 50 anni o un Robert Smith, perché sono dei pesi massimi, diciamo anche dei pesi massimi per cui il costo dei biglietti era alto anche in tempi di costi di biglietti normali, quindi c'è anche questo discorso. Esatto. Però è giusto che in un momento in cui non so, i biglietti per un concerto cominciano a costare 200-300 euro, i biglietti per i Cure per esempio sono bloccati a 80 euro e il front row non è male, oggettivamente non è male. Poi è strano, no, dire 80 euro non è
male, perché sono comunque esatto, però comunque effettivamente lo hai detto, i prezzi adesso vanno anche da altre parti. Tra l'altro in realtà Neil Young ha anche detto Ticketmaster ha introdotto i Platinum a prezzi elevati in aree in cui Bagarini acquistava il maggior numero di tagliandi per poi rivenderli, con l'idea di bloccare da un lato il bagarinaggio e dall'altro il Dynamic Pricing. Però di fatto, e questa è un'osservazione mia, applicava le stesse logiche del Dynamic Pricing, semplicemente i soldi andavano in tasca in parte a Ticketmaster direttamente, in parte agli artisti. Ed è proprio da questo
hai presente quella puntata dei Simpson, sì, dove Homer si inventa la sua compagnia tech,
sì,
che è lui con un computerino dentro casa e comincia a fare i soldi, e a un certo punto arriva Microsoft e dice ti vogliamo fare un'offerta per comprarla, e lui gli dà accetta la vendita e loro gli spaccano tutto quanto,
esatto,
no?
Esattamente. Questo
è un po' lo stesso meccanismo, nel senso che non c'è un vero motivo etico dietro quella cosa lì, ma ci sta, è il mercato, cioè c'è un motivo di dire, invece che lasciare lucrare le mafie quei soldi lì, li prendiamo noi gli artisti e non le mafie, esatto, che ci sta. Il punto secondo me è proprio, l'ho già detto prima, non mi ripeto, è proprio culturale, no? È far passare la cultura che l'evento, in quanto evento unico, debba avere un costo speciale. Lo capisco, questo sta succedendo per ogni tipo di eventi, anche per i biglietti del wrestling.
È la stessa parola evento che inizia a accompagnare qualsiasi tipo di manifestazione dal vivo, dandogli quell'aura lì.
E infatti secondo me poi il vero grande problema è sempre quello che riguarda i piccoli, perché nel frattempo, e sono dati diciamo reali, l'86% di tour delle band medio-piccole in Inghilterra e negli Stati Uniti è diventato molto difficile da organizzare. Cioè siamo stati soverchiati in questi mesi da notizie che annunciavano cancellazioni di tour imminenti, letteralmente, perché con le varie Brexit, poi adesso figura di darsi e tutto quanto, spostarsi da un posto all'altro del mondo sta sempre diventando più difficile, spostare materiali sta sempre diventando più difficile. Ovviamente se una band ha, cioè chi ha il potere economico per poterlo fare lo fa, ma il discorso è che dobbiamo permettere ai Cure di oggi di diventare Cure di domani, no? E invece se una band media di oggi non può venire a suonare in Italia nei locali perché non può pagarsi il volo dagli Stati Uniti, significa che poi non avremo le band negli stadi e nei palazzetti fra 15 anni.
Esatto.
È un grande cane che si morde la coda.
Prima o poi comunque questi nodi verranno, devono venire al pettine, lo faranno, è una questione cronologica proprio. Ti faccio un'ultima domanda, dicevi c'è chi può farlo, chi può fare, chi può dare queste, questi strappi e che se lo può permettere, chiaramente come dicevi anche l'immagine, no, di Homer Simpson, lui dice io mi accollo anche il rischio di rimettere in moto un meccanismo non proprio pulito, ma non mi accollo di portarmelo a casa io, cioè non voglio che alla fine questa roba qua che riconosco come scorretta, i soldi li porti a me, quindi bisognerà trovare qualche altro modo per regolamentarla, e ho fatto le virgolette con le mani, però il punto è quanto in realtà mosse come quella di Neil Young, di Robert Smith, possono avere un peso anche solo a livello di immagine, di evidenziazione del problema.
Il peso a livello di immagine ce l'hanno tanto, purtroppo. Ecco, sono un po' scettico e disilluso sul fatto che questa cosa possa venire accolta da altri artisti in massa, perché qualcun altro sicuramente l'accoglierà, però che possa venire accolta da altri artisti e diventare una wave, per usare un termine dei giovani, ecco, su quello ho molti dubbi, perché comunque mi sembra che l'universo contemporaneo, ahimè, anche dell'industria musicale, diciamo, abbia deciso di mettere un po' l'etica da parte. D'altronde, allora, io c'è una cosa che odio, che proprio mi fa sul cazzo, è fare la lista dei buoni e cattivi.
Sì.
Ok. Però subito dopo il Covid, quando Springsteen tornò in tour con la Street Band, ci fu una polemica negli Stati Uniti per il fatto che il tour di Springsteen fu il primo, diciamo, ad aver attuato i meccanismi di dynamic pricing, per cui una serie di biglietti, vista la alta domanda di biglietti, arrivava a costare anche $1,500. E Springsteen fece, diciamo, una dichiarazione, proprio un comunicato in cui diceva: io sono 40 anni che ho calmierato presto dei biglietti, che ho ottenuto diciamo le cose giuste, ho sempre messo tanti lavoratori, però mo ho 70 e passa anni, mi rendo conto che i miei musicisti hanno 75 anni e queste sono le ultime occasioni per vederci, quindi non mi sento una merda per dire poi questo l'ha aggiunto il suo manager, vuoi venire a vedere una leggenda, la paghi, visto che purtroppo il mondo va in quella direzione, io non posso lottare contro, cioè sono una formica, quindi non posso lottare in nessun modo. No, ripeto, io odio fare la lista dei buoni e dei cattivi, non penso che Springsteen sia stato un cattivo, penso che è giusto quel discorso lì da una parte, cioè capisco che gli artisti dicono: oh, ma senti, guadagnano tutti, guadagno anch'io a un certo punto. E d'altro canto io ne faccio proprio sempre un discorso di nuove generazioni e penso sempre appunto a chi se lo può permettere e chi no, anche per il lancio dell'ultimo tour di CCCP, cioè Ferretti ha detto in conferenza stampa semplicemente ti stiamo dicendo: se vuoi venire a vedere i CCCP risparmia, cioè non spendere questi €70 per comprarti un maglione, cioè decidi se i CCCP valgono più di un maglione firmato per te in questo momento. E quello è un conto, e guarda, il discorso è che capisco anche, perché poi si fanno polemiche sui concerti, ma la gente non si vergogna di spendere €300 per un maglione reselling di Supreme che veniva venduto a 50, no? Quindi, o le Nike, questa cosa la capisco. Al tempo stesso, siccome bisogna sempre guardare 10 anni avanti e bisogna sempre guardare con lungimiranza, quando succederà che la gente deve scegliere tra andare a vedere i CCCP o i Young o Springsteen o i Cure e mangiare,
è lì,
allora ci saranno, esatto. Allora l'industria avrà seri problemi, e quindi la cosa che mi chiedo io anche da rappresentante dell'industria musicale è storicamente, no? Pensa quando c'era stato l'avvento di Napster, in cui la discografia fece la guerra agli utenti che scaricavano la musica online, prima di capire che doveva usare questa nuova tecnologia per trovare l'infa. E la stessa cosa la dico adesso, cioè occhio, perché magari i soldi di adesso sono, i licenziamenti, sono i licenziamenti di domani,
esatto.
Sono i flop di domani, e su questa cosa secondo me dobbiamo stare tutti attenti e vigili. Poi sono d'accordo nel dire questa cosa, non riguarda solo la musica, riguarda qualsiasi spettacolo dal vivo di ogni tipo, no? Riguarda lo stadio, sì, per le partite, riguarda il festival del cinema, riguarda
teatro, certo,
le partite di tennis, il teatro, certo. Mi rendo conto che non è una cosa che riguarda solamente la musica. La musica di più, cioè, ha in più secondo me questa cosa, che una partita di tennis, un gran premio di Formula 1 visto dal vivo magari è anche meno appagante rispetto al vederlo, no, in televisione, certo. E mentre invece la musica è quella cosa lì che non sarà mai sostituibile, cioè,
no.
Ci ricordiamo quando durante il Covid ci dicevano il futuro
è su YouTube,
è grandi eventi su YouTube e tour, sì, di poche date costosissime,
sì.
Aiuto,
no.
Cioè,
no.
Cioè, anche pensato, però fortunatamente abbiamo avuto proprio la prova che poi la gente $30 per vedersi Mickey su YouTube non lo spendeva.
Chiaramente.
E questa cosa, ripeto, una volta erano i 30, a un certo punto saranno gli altri. Io la cosa che ho notato, poi scusami che parlo tanto, ma ovviamente il tema è interessante, cioè, una cosa che ho notato e che dovrebbe preoccuparci per noi è che anni fa, appunto, discutevamo quando un concerto costava €80, ora consideriamo €80 un prezzo accettabile, per alcuni casi, no? E questo forse è il vero problema. E Nick Cave quest'estate viene in tour in duo con il bassista di Radiohead, e a Roma le poltrone a visibilità limitata costavano €100, e allora dici, ma siamo sicuri?
E così vale per i tantissimi eventi, e torno a sottolineare la parola, che pian piano si stanno imponendo, e come giustamente sottolineavi prima, uno si fa i due conti se li fa sul maglione, ma se li fa anche sui tanti concerti magari un po' minori a cui non va, e che quindi non va a sostenere per quanto riguarda gli artisti, i promoter di realtà che dovrebbero diventare i nuovi Nick Cave. Per cui davvero
sono contento che hai detto tu questa cosa, perché effettivamente un'altra cosa che è importante ricordarci è anche questa, no? Cioè, se io durante un'estate decido di spendere alla fine quasi €300 per fare concerti, purtroppo non ne spenderò poi 20 per andarmi a vedere il gruppo
alternativo
nuovo,
certo,
che mi incuriosisce, perché comunque dirò, vabbè, cioè, quei €20 me li spendo per andarmi a mangiare,
esatto,
a prendere la birra con gli amici,
o li metto in cassa per il prossimo concerto, iniziamo a tenerli lì.
Sì, anche questa cosa che si sta creando è molto pericolosa, no? Che non c'è più il tour normale, il concetto è, se c'è, non ci deve essere, bisogna costruire l'evento, bisogna costruire l'eventone, la cosa deve sempre sembrare unica, incredibile, inimitabile. E anche questo è pericoloso, perché poi le soluzioni per essere unici, incredibili e inimitabili cominciano in realtà a non esserci male, quasi più.
Certo. Emiliano Colasanti, grazie mille per il racconto e per l'approfondimento anche a questo giro. Un grande abbraccio, alla prossima e buon lavoro.
Ciao
Emiliano. Ciao. E questo è Neil Young. È uscito Oceanside Countryside, doppio lavoro registrato nel 77, uscito negli scorsi giorni. Oceanside registrato tra la Florida e Malibu, Countryside invece a Nashville. Ma questo è Going Back.
Creatures at play, running hand in hand, needing nowhere to stay. Driven to the mountains high, they were sunken in the city's deep, living in my sleep. us apart, and now we do what we do. Driven to the mountains high, sunken in the city's deep, living in our sleep. I feel like going back, back where there's nowhere to stay. I feel like going back, back where there's nowhere to stay.
Going Back Neil Young, dall'ultimo recuperato lavoro di Neil Young, Oceanside Countryside. 14:29 minuti, abbiamo neanche un minuto di pubblicità e poi torniamo. Davanti a me ho già La Cruz e sono una persona felice, state lì.
Questo è Jack, Radio Popolare.
Questo è un bel giorno per lasciare il caos ed il disordine dietro alle spalle. Questo è un bel giorno per dire ora basta, no, io ricomincio e riparto da qui. La 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 la.
Ricomincio da qui, La Cruz, il disco è La Cruz, questo è il brano che lo chiude, curiosamente già fuori onda ne osservavamo la coincidenza. Ricomincio da qui è anche un po' quello che vi è toccato fare. Intanto benvenuti Mauro Romano Giovanardi e Cesare Malfatti, ben ritrovati.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao. Allora, è qualche mese che non ci vediamo, iniziavate a mancarmi troppo. E invece che bello avervi qua nel bel mezzo di queste quattro date con cui celebrate i 30 anni di La Cruz, questo disco che ha dato il via a tantissime cose. Siete arrivati qua negli studi qualche minuto fa e la prima cosa su cui ci siamo confrontati è proprio com'è tornare su un vostro lavoro artistico che ha 30 anni. E la cosa che mi dicevi, Mauro, è che tu, ricomincio da qui, non la cantavi letteralmente da 30,
da 30 anni.
Esatto.
Che... dal 9 marzo 95, perché è... quel pezzo l'abbiamo fatto, che è il primo concerto del primo tour della Cruz a Forlì, all'Ex Machina, e l'abbiamo fatto solo in quell'occasione, poi non l'abbiamo mai più fatta.
Quindi,
ad esempio,
ma tipo proprio letteralmente 9 marzo, cioè proprio quasi letteralmente 30 anni. E poi c'è da reimmergersi in questo lavoro, c'è una formazione diversa anche numericamente. C'è da reimmergersi nel senso che poi non bisogna uscirne. Dicevate che vi muovete in macchina ascoltando il CD per tenere.
Io sì, non so.
No, noi no.
Per me è stato veramente difficile. Nel senso che quando ho risentito, era tantissimo tempo che non lo sentivo, e quando l'ho risentito ho detto minchia, ma Il problema non è tanto cantarlo questo disco, ma è che essendo un disco molto molto sperimentale, per la cosa più da memorizzare sono le strutture.
Eh sì.
Suonando comunque con una macchina che in qualche modo ti guida, non puoi sgarrare.
Perché abbiamo la base mono che avevamo nel 95, sì, le stesse,
e bisogna muoversi lì.
E bisogna, sì, rifare, anche perché lui era, insomma, ci ha detto: non cambiamo la struttura, deve essere
esatto.
Così io me la studio a casa e non sbaglio.
Esatto.
Comunque
sarebbe bello
c'è
l'ultima data
base.
Improvvisare una struttura diversa, così per mandarlo in
scherzi. Poi canti tu.
Sì, esatto, salgo io a metà, poi vedi che disastro. Ancora due date, c'è Settimo Torinese domani e poi c'è Milano e Magazzini il 27, ovviamente vi si attende. Vi faccio un po' di domande che vi ho già fatto fuori onda. La prima riguarda proprio la formazione. Com'è lavorarci con una formazione anche numericamente diversa? Com'è tornare a immergersi, a far quadrare i suoni con un numero diverso di persone sul palco?
Ma è stato bello, anche perché appunto nel 95 eravamo addirittura in quattro, il basso non c'era ed era in base, in questa base mono che conteneva un po' di campioni, il basso, e poi eravamo solamente batteria, Paolo Milanese alla tromba e io e Joe. C'era Max Donna alla batteria. Invece adesso siamo in sei, c'è Chiara Castello, tastiere e voce, c'è Marco Carusino al basso e poi invece Leziero Rescigno è il batterista ormai da tantissimi anni, e in più per quest'anno c'è Gianni Sansone alla tromba, che era originariamente proprio il trombettista che ha fatto praticamente tutto il primo disco, le registrazioni solamente.
Ah.
Poi subito dopo invece è arrivato Paolino, chiedendo anche super gentilmente, come era suo modo, quasi il permesso a Gianni: ma posso rifare le tue parti? Lui ha detto, certo.
Vedi tu.
Esatto. Gio racconta, io non me lo ricordavo questa cosa, che Gianni...
mollò per andare a suonare con i Casino Royale.
Adesso cosa te la sei segnata? Salutiamo gli amici Casino, ma sappiate...
Questi pezzi sono stati registrati dal 93 al 94 e la Cruise era una scommessa, mentre i Casino erano comunque una realtà che stava in qualche modo
emergendo,
si esplodendo.
Era
lì per esplodere, infatti con sempre più vicini hanno fatto il botto, per cui gli chiesero di far parte della sezione fiati dei Casino e lui ci lasciò lì, come si dice in dialetto milanese, come la pelle del fig.
Esatto, esatto. Non avrei saputo dirlo meglio.
Per cui poi chiamiamo Paolo. In realtà alcune parti Paolo le ha suonate nel disco, ma su dei provini di Gianni, perché Gianni davvero jazzista, veniva, faceva, suonava, e poi con Cesare sceglievamo le parti, no? Da mettere. Alcune erano, c'erano delle intuizioni che però appunto con quell'approccio un po' più da jazzista erano solo delle intuizioni, per cui Paolo ha risuonato delle cose, però diciamo che le parti e le idee di quel disco, insomma, delle parti di tromba erano di Gianni.
Abbiamo citato Paolo Milanese, ovviamente immagino ci sia il suo ricordo che vi accompagna anche,
certo,
in questo tour, che ci sia un po' una dedica implicita. Purtroppo è scomparso alla fine dello scorso anno. È una cosa che proprio per un'idea di ricordo mi piace chiedervi adesso, che è un po' che Paolo ci ha lasciato, ed è cos'è che vi siete accorti che vi rimane di una figura come quella di Paolo Milanese?
Beh, la sua voglia di vita, anche nelle situazioni più di tensione, di stress. Lui aveva sempre la battuta pronta, era uno che diceva un casino di barzellette, diceva un casino di cazzate, e delle volte fin troppo. Mi ricordo l'inizio di un tour, con il primo tour che facemmo con Cose di Musica, per cui c'era un tour manager nuovo, eravamo sulla 1, a un certo punto il tour manager che guidava il furgone a Lodi frena di colpo in autostrada, fa: ma lui è così fino a dove stiamo arrivando? Per cui c'era, aveva questo approccio sempre. E poi musicalmente Paolino era una lama, una spada, cioè non sbagliava una nota, era veramente un solista al servizio dell'orchestra. Perché diciamo che nei La Cruz, a parte Nera Signora, dove Cesare fa un solo di classica, però tutti i temi, tutti i soli li faceva la tromba. E Paolo era pazzesco, perché cioè, se doveva entrare con quella parte al secondo minuto, 4 secondi, entrava lì, cioè, con un'intonazione, con una precisione, con una pulizia di suono pazzesca. Per cui da un punto di vista umano è stata una perdita pazzesca, ma anche da un punto di vista
artistico
forse
tecnico,
tecnico, credo che fosse il più dotato di tutti noi.
Dicevamo prima del tornare su un disco che anche tecnicamente mette in difficoltà, perché era sperimentale, e quindi mannaggia a Sti La Cruz, no, a quelli di 30 anni fa. No, ma in realtà è un disco in cui si dicono tante cose, si racconta una realtà che purtroppo in alcuni modi sembra ripresentarsi di fronte a noi. Com'è reimmergersi da un punto di vista invece del senso, di quello che si è scritto e raccontato 30 anni fa con gli occhi di una persona che al netto dell'età che si ha, ma comunque ha 30 anni di esperienza in più, di un gruppo che ha 30 anni di esperienza in più e magari ha sperimentato anche cose molto diverse nella carriera.
Ma ci sono, guarda, ci sono dei pezzi che mi hanno, ad esempio, mi hanno fatto notare, io non ci avevo mai pensato, ho fatto un'intervista settimana scorsa, quanto un pezzo come Tarab sia attuale.
Incredibilmente attuale,
no,
sì.
Per quello che dice, che sembra quasi proprio che parli dei migranti.
Sì. No?
In realtà, cioè, è stato interessante leggere, cioè, questa nuova lettura 30 anni dopo da un altro,
no? Sì, nell'orecchio di qualcun altro, esatto.
Per cui poi, sai, secondo me veramente la musica è pazzesca, perché ma come, insomma, perché tu ti puoi ritrovare, cioè, in maniera completamente diversa, no? Cioè, in ogni canzone tu la puoi leggere come sei in questo momento, no?
Esatto.
Io ho questo ricordo invece su Come ogni volta, la prima volta che andammo a Torino nel tour di Dentro Me, e c'era una ragazza che dopo il concerto venne a farsi firmare il disco e mi chiese se, ma è vero che dentro, che Come ogni volta è una canzone che è scritta sull'eroina, no? E io ho detto no, assolutamente no, però se tu la leggi, se leggi il testo in questa chiave di lettura, ci sta tutto. Per cui probabilmente può anche essere che il suo problema era quella roba lì.
E aveva bisogno di sentirci quello.
No? Vedi, interessantissimo.
Assolutamente interessante.
Comunque no, è stato bello, ti dico, per me è faticoso, soprattutto dal punto di vista delle strutture, perché è un disco molto sperimentale.
Ma vi siete ritrovati a livello umano lì? Cioè, nel senso, c'è un po' questo effetto, sai, gli psicologi ti dicono sempre: pensa al te stesso bambino e immagina come, cosa penserebbe di te oggi. Avete ritrovato il voi stessi di 30 anni fa? Vi ci siete ritrovati in questo lavoro qua?
Ma io sì, e anche sono stato molto contento di ricordarmi anche quanta sperimentazione, quanto coraggio avevamo avuto in quel primo disco. Cioè, tutto era comunque una formula veramente inedita. Eravamo un gruppo che non nasceva in sala prova, ma nasceva in studio, nasceva con i campionamenti, con i furti dei dischi degli altri, e quindi era una cosa veramente molto nuova. Era proprio un'attitudine e anche una ricerca che io avevo un po' ereditato dai primi lavori che facevo lì al Jungle Sound, dalla Rapadopa,
sì,
di DJ Graf, queste cose qui, e portarle nella canzone d'autore, sfruttare questo modo di fare musica, però arrangiando, non so, la canzone Angela di Tenco, era una cosa veramente inedita, e che noi lavoravamo, e in un certo senso con il piacere di fare una cosa nuova e senza quasi avere il capire e considerare il punto di arrivo. Quindi, e rifarli dal vivo queste cose ed è bello, e però paradossalmente è bello suonarli, cioè per esempio molti abbiamo tre brani che sono figli di un campionamento di questo metodo per il jazz Abercrombie, e abbiamo tagliato, nella base originale c'era il basso, abbiamo tagliato le frequenze del basso e Marco Carusino rifà quella parte, però suonandola e non facendo lo stesso giro campionato, arricchisce questa cosa, nel senso che gli mette interpretazione e quindi... E c'è del valore aggiunto proprio rifacendo quei brani che erano figli dei campionamenti, di questa cosa, però suonati dal vivo è molto interessante.
Se vuoi, è proprio un po' una chiusura di un cerchio. Il risuonare il campione è il finire il percorso del farlo proprio. Ed è un po' per la musica quello che si diceva prima per l'ascolto di una canzone nel testo. Cioè, ci trovi quello che ci vuoi trovare tu e alla fine quel giro di basso diventa più tuo che non del campione originale. O meglio, diventa anche tuo, perché sicuramente anche chi lo ha suonato nel brano che tu hai campionato, certo, era roba sua anche quella. Torniamo alla musica, ci ascoltiamo Nera Signora e poi torniamo a chiacchierare con la Cruz.
L'aria è densa, il fumo si spezza, non posso più vivere sempre a metà. Rincorro le strade della tua mano, è rossa la terra, va verso il sole. Oggi è soltanto un ricordo di ieri. Dai, prendimi adesso e trascinami giù. Allarga le labbra su questa pelle, poi sciogli la vita e rovescia le ali. Balliamo, balliamo, nera signora. Balliamo, balliamo, che venga sera. Balliamo, balliamo, nera signora. Balliamo, balliamo, finché venga sera. Balliamo, la nera signora. Balliamo, balliamo, che venga sera. Balliamo, balliamo, la nera signora. Balliamo, balliamo, venuta la sera. Balliamo. 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 Thank you.
Nera signora, La Cruz, gente da casa che esulta e fa la ola per questo brano. Intanto noi continuiamo a chiacchierare con Mauro Ermanno Giovanardi e Cesare Malfatti. Fuori onda parlavamo di questo disco, che è un disco per voi anche proprio artisticamente davvero un po' di passaggio, che ha rappresentato una sfida ai tempi.
Sì, anche... perché non c'era nessuno, sì. Non avevamo nessun esempio. Cioè, l'idea originaria della Cruz era quella di mutuare la metodologia dell'hip hop, solo che piuttosto che rapparci sopra, cercare dei cantati, no? E in più, come ti stavo dicendo adesso, cioè, Cesare magari aveva più un gusto più black, più vicino ai Massive Attack, no? Con dei campioni più...
più trip hop, sì.
Mentre magari io arrivavo con i dischi dei Neubauten, degli Young Gods, dei Cop Shoot Cop, di una serie di gruppi rumoristi, per cui facevamo convivere questi due mondi distantissimi, no?
Infatti.
Con anche il recupero della canzone d'autore, il suo immaginario. Per cui sono stati, ci abbiamo messo 2 anni e mezzo a fare il primo disco, certo non lavorando tutti i giorni, però cioè, per noi ogni volta che finivamo un pezzo
era
come se avessimo imparato... È come fare un passo in più per imparare a fare musica, no? E me lo ricorderò sempre, in quel periodo frequentavo tantissimo Davide Sapienza. Stavamo mixando il primo disco, era estate 94, con Paolo Mauri, che eravamo al Jungle, e Davide mi manda un CD, cioè un singolo di una band, dice, secondo me loro, lui faceva il giornalista ancora. Ci manda in studio, detto, secondo me ti ho mandato un singolo in studio lì al Django, perché secondo me vi potrebbe piacere, ed era il primo singolo dei Portishead.
Vabbè, fighissimo.
E io, questo è come se in qualche modo avessimo detto, cazzo, vabbè, comunque è qualcuno a 1500 km di distanza, esatto. con risultati un po' diversi, ma la metodologia era uguale, no? Di cercare di fare delle canzoni, no? Per cui è come se questa roba qua ci avesse in qualche modo dato
un po' di fiducia.
Perché noi eravamo completamente al buio.
Non c'erano apripista davanti a voi, e in più c'era il passaggio che dicevi dall'inglese all'italiano, che viene per chi non fa musica o non ha a che fare con la scrittura, ma anche proprio delle liriche, cioè dei testi, viene un po' sottovalutato, ma è un casino in realtà.
Sì, perché completamente diversi.
Sì.
Perché è una cultura completamente altra. Per noi che arrivavamo dagli anni 80, da tutto quel tipo di controcultura, per noi la canzone d'amore era il male assoluto.
Assolutamente.
No?
Sì.
Per cui già c'erano le tematiche diverse. Già c'era la lingua, perché comunque in inglese hai un sacco di tronche che in italiano non hai.
Quello, no? Sì.
Per cui io questo ricordo che fino al quarto, quinto disco, cioè ogni volta che cantavo un pezzo nuovo mi vergognavo tantissimo, perché non sapevo se stessi cantando una roba bella o
una cazzata.
Ma per davvero, perché comunque il tuo background era di robe altre.
Sì. Beh, adesso dicevamo siamo a metà di queste 4 date. Domani siete a Torino, ma intanto
a Settimo Torinese
al Combo Club, mi sono segnato
alla Soneria, tutto,
sì, la Soneria, e poi il 27 a Milano ai Magazzini. Come sta andando fin qua? Ve l'ho chiesto fuori onda, ve lo richiedo in onda. Che tipo di risposte si ricevono dal pubblico su brani che non cantate da 30 anni?
Ma io, guarda, abbiamo fatto Bologna e Pordenone e mi sono rimasto sorpreso, primo tra di noi, quanto fosse già il primo concerto veramente potente il concerto. E settimana scorsa è venuto un amico, che ha visto credo 25 concerti della Cruz, che ogni volta che eravamo in Triveneto, mi ha detto, guarda, io avrò visto più di 20 concerti, ma questo è il più bello. Questo mi ha fatto Alberto. Mi ha fatto un enorme piacere, perché appunto.
Ma non è affatto scontato, tra l'altro, se vuoi. Nel senso che davvero.
È stato un po' difficile. Sì. Come ti dicevo prima, fuori onda, cioè, riprendere questo disco, farlo in maniera filologica ma non nostalgica, no? Per cui se no rischi di fare una roba, capito?
Sì.
Di fare la cover band dei La
Corte. Esatto, di voi stessi, che è un po' un rischio, però ecco il fatto
il
di...
fatto che siamo in sei, come diceva Cesare, esatto. Che comunque abbiamo tutti siamo tutti maturati, no?
Sì, sì.
Per cui questo fa sì che sia quel disco lì, ma un po' più con più colori, un po' più contemporaneo.
E poi è la prima parte, quindi tra l'altro è un disco che non dura tantissimo, per cui dopo c'è tutto il tempo di far capire invece
il salto,
cosa sono,
esatto.
I Cruz, piano piano, cronologicamente.
Ops, non so cosa sia successo al microfono.
E quindi è comunque un concerto molto vario, molto completo, ecco.
Sì, dicevamo c'è davvero un po' di l'idea di percorso. Tra l'altro siete partiti da due cioè Bologna, Pordenone, Torino e Milano sono quattro città che a modo loro, anche da un punto di vista musicale, alternativo e del
certo.
Percorso di quegli anni, sono posti fighissimi, super interessanti.
Ci manca Firenze.
Manca Firenze, esatto. Manca Firenze, lo segniamo, amici fiorentini. Sappiatelo, se ne sono accorti che manca Firenze. Noi invece mancano pochi secondi perché volevo chiudere con un brano che è il brano che
ricordiamo che
sì, vai.
Mio.
Non lo so.
Tutti.
Proseguiamo. Sì, esatto, un concerto di
dei ricordiamo che
esatto.
Che il giovedì prossimo ai Magazzini Generali ci saranno sicuramente Cristina Donà con noi.
Wow.
Rachele Bastreghi con noi. E poi ancora non lo possiamo dire, ma ci sarà 90 su 100 anche un altro ospite.
Sai che pensavo dicessi ancora non lo possiamo dire e poi lo avresti detto e fatto molto ridere.
Però insomma così, perché nella prima parte sarà rigorosamente noi sul palco e poi dopo nella seconda parte, dove appunto in maniera cronologica facciamo un pezzo o due per ogni brano, ci sono un po' di amici con noi a cantare sul palco.
E ce ne saranno anche tanti sotto a fare festa con voi. Grazie mille Cesare Malfatti e Mauro Ermanno Giovanardi per essere stati a Jack.
Grazie
oggi.
Ma l'abbiamo detto che è ai Magazzini Generali.
Un paio di volte, ma anche la terza ci sta. È ai Magazzini Generali, è il 27, giovedì prossimo. Vediamo di non mancare. Noi torniamo domani con Jack, una nuova puntata a partire dalle 14 come ogni giorno. Il podcast lo trovate sul sito. La playlist su Spotify, se vi va, seguite il profilo Matteo Villacci. Se no, seguitemi su Instagram. E trovate tutto anche lì. Chiudiamo con il brano che apre il disco, che è Natura Morta. Grazie mille per essere stati con noi.
Ciao, ciao.
Ciao, grazie.
Aspettando qui nel fango, sempre più veloce.